Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. I 425 attivisti della Global Smooth Flottiglia sono a bordo di una nave prigione israeliana diretta ad Ashdod, tra loro anche 29 italiani, e il ministro Tajani chiede garanzie di incolumità tramite l'ambasciata a Tel Aviv. Nelle prossime ore la nave potrebbe arrivare al porto e gli attivisti potrebbero iniziare la detenzione, se non dichiareranno di essere entrati illegalmente in Israele. Il governo ha proposto una mozione per rinunciare alla spesa del 5% in armi, salvo poi fare marcia indietro. Meloni stretta tra campagna elettorale e pressioni di Donald Trump. Intanto il decreto immigrazione ha iniziato il percorso in Parlamento, mentre la deputata leghista Ravetto lascia Salvini e va con Vannacci, un volto nuovo di cui il nuovo partito di estrema destra ha bisogno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, sono 425 gli attivisti della Global Smooth Flottiglia catturati dalla Marina israeliana dopo gli abbordaggi delle barche, durante i quali è anche stato aperto il fuoco contro una delle navi della flottiglia. E Israele ha poi specificato non trattarsi di proiettili letali. Poche ore fa sono stati tutti portati a bordo di una nave prigione della Marina diretta al porto israeliano di Ashdod. Tra le persone catturate ci sono anche 29 italiani. Il ministro degli esteri Tajani in serata ha parlato con l'ambasciatore a Tel Aviv perché chieda che gli attivisti italiani che si trovavano a bordo della flottiglia siano assicurati trattamenti dignitosi, protezione e garanzie di incolumità. L'ambasciata ha poi fatto la richiesta alle autorità israeliane. Ma cosa potrebbe succedere adesso alle persone catturate? Lo abbiamo chiesto a Maria Elena Delia, portavoce di Global Smooth Italia.
Quello che sappiamo dalle ambasciate è che sono tutti a bordo di questa nave prigione, la stessa su cui avevano raccolto i 180 attivisti presi 2 settimane fa davanti a Creta. Questa nave dovrebbe arrivare ad Ashdod nella notte o nelle prime ore del mattino, dopodiché arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione. Se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto, dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
E oggi è andato in scena il pasticcio della destra sulle spese militari. Al Senato la maggioranza ha presentato una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, cioè la soglia che chiede Trump ai paesi NATO. 2 ore dopo la mozione è stata ritirata. Un goffo tentativo che svela come la presidente del Consiglio Meloni da un lato non possa inimicarsi Trump e dall'altro non possa nemmeno permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Il servizio di Luigi Ambrosio.
Cosa è successo nelle 2 ore trascorse da quando i capigruppo dei partiti del centrodestra hanno presentato una mozione al Senato in cui si chiedeva di rinunciare all'obiettivo del 5% del PIL da destinare alla spesa militare e il momento in cui la mozione è stata ritirata, due ministri che non l'hanno presa bene sono Crosetto e Giorgetti. Il primo si è irritato perché da tempo il suo dicastero è in sofferenza, le forze armate sanno che dovranno ridimensionare le aspettative. Il titolare dell'economia ha temuto invece che gli venisse sottratto il controllo dei conti da un'iniziativa parlamentare. In mezzo la presidente del Consiglio. Meloni non può permettersi di spendere tutti quei soldi in armi nella stagione della campagna elettorale, ma non può permettersi nemmeno di inimicarsi Trump, uno stallo da cui non sa come uscire, da cui il pasticcio della mozione poi ritirata, un tentativo maldestro che svela però le intenzioni del centrodestra in campagna elettorale, arrivare a fine legislatura senza aver messo troppi soldi nella difesa. Come raggiungere l'obiettivo senza fare la fine della Spagna, messa all'indice dal presidente degli Stati Uniti, è il dilemma incubo di Meloni. Intanto manca poco al termine di fine maggio per firmare i contratti nazionali di SAFE. Il governo e la maggioranza non vorrebbero accettare quel prestito europeo di 15 miliardi per la spesa militare per la stessa ragione per cui non vogliono arrivare al 5% del PIL, la campagna elettorale. E senza i fondi europei, ti saluto, 5%. Rimane il problema, dirlo a Trump.
E la pressione di Vannacci sui partiti di maggioranza è a tutto campo. Oggi il disegno di legge sull'immigrazione è arrivato in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, nel clima del dopo Modena, con Salvini che insiste per la revoca della cittadinanza agli italiani di origine straniera che commettono reati. Vannacci intanto fa acquisti. La deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. Da Roma, Anna Bredice.
La cifra è la stessa, 0,2, la percentuale dell'ultimo sondaggio per i partiti, ma per Vannacci c'è un segno più, per Salvini il segno è meno. Ed è questo il motivo della tensione che esiste a destra tra la Lega e Vannacci e nell'agitazione in cui si muove da alcuni mesi Salvini. Il partito di Vannacci non si presenta alle amministrative di domenica, punta tutto alle politiche dell'anno prossimo. La campagna acquisti però è cominciata, tutta a scapito della Lega. Laura Ravetto è passata a Futuro Nazionale, un abbandono che fa rumore perché è un volto conosciuto di cui Vannacci ha bisogno. Il passaggio è dovuto principalmente a un malcontento della deputata, un tempo in Forza Italia fino a stamattina nella Lega, dove si è lamentata più volte di non essere stata valorizzata. Il tema è la certezza di non essere ricandidata con Salvini, un po' per i rapporti tesi, ma anche perché la legge elettorale è un mistero per ora e se spariscono i collegi uninominali i posti in lista saranno ben pochi. Vannacci ne approfitta, riempie le piazze, cresce nei sondaggi, non fa campagna elettorale per il voto di domenica, ma si infila nelle polemiche più spinose di Salvini, come a Vigevano, dove la Lega ha candidato due persone di religione musulmana. E il tema dell'immigrazione è quello più facile per lui. La sua propaganda è xenofoba e razzista, parla di remigrazione, approfitta dei casi come quello di Modena per alimentare la sua campagna d'odio. Lo ha fatto anche Salvini, ma il rischio è che faccia un favore a Vannacci. È quello che hanno capito bene Meloni e Tajani, che non hanno inseguito Salvini sui fatti di Modena, perché alimentare l'odio e costruire mesi di campagna contro l'immigrazione favorisce l'estrema destra e mette in evidenza il fallimento delle loro politiche. Oggi si è incardinato al Senato il DDL contro l'immigrazione con il blocco navale per i tempi e per gli ostacoli, però è probabile che non arriverà nemmeno all'approvazione. Linea allo studio.
Convalidato l'arresto in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro a Modena. Ancora non sono chiare le ragioni del gesto, non sono infatti state contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale o premeditazione. Secondo la GIP al momento non ci sono elementi per dire che abbia agito in conseguenza alla sua patologia. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. E nonostante la stessa procura, come abbiamo detto, archivi le ipotesi di terrorismo, la destra porta i fatti di Modena a Strasburgo, dove trova terreno fertile nelle destre europee. Il servizio.
Nel dibattito tutto italiano al Parlamento europeo sui fatti di Modena, la politica migratoria trova terreno fertile. Nonostante il tentativo degli eurodeputati del campo largo, dal PD ai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di tenere il focus sulle carenze della spesa nazionale nella salute mentale e sul contrasto a ogni forma di strumentalizzazione. sono i partiti di destra che tengono fissa l'attenzione sull'origine dell'uomo accusato di strage dopo aver lanciato la sua auto sulla folla a Modena lo scorso 16 maggio. Lo fa in primis la Lega, che rivendica il potere di revocare la cittadinanza per chi dimostra odio verso il nostro paese e accusa l'Europa di volersi scavare la fossa da sola se continua ad accogliere chi la vuole distruggere, dice l'eurodeputata Tovaglieri. Ma anche la delegazione di Fratelli d'Italia non va per il sottile, se si ascoltano le parole di Stefano Cavedagna. Questo è uno dei frutti della cultura immigrazionista e per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere, ha dichiarato in plenaria, definendo la sinistra ipocrita e ben pensante quando riporta la discussione sul piano della salute mentale e del fatto che Salim El Khoudry è un cittadino italiano nato in Italia, a prescindere dall'origine della sua famiglia. Da queste dichiarazioni Forza Italia ha provato a smarcarsi con il suo capo delegazione Martuscello, ma il tentativo cozza con un allineamento sempre più evidente del suo gruppo di riferimento, il Partito Popolare Europeo, con conservatori e patrioti proprio sul tema delle politiche antimigratorie. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Stessa cerimonia, stesso tappeto rosso. Pochi giorni dopo la partenza di Donald Trump dalla capitale cinese, il presidente russo Vladimir Putin è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Pechino, il servizio di Michele Migone.
In più di due decenni di potere, questa è la 25esima visita di Vladimir Putin in Cina, la 40esima volta che incontra Xi Jinping. Il cerimoniale che gli viene riservato è quello destinato ai grandi leader. Una settimana dopo la visita di Donald Trump, un altro tappeto rosso accoglie il nuovo ospite, un vecchio amico, come si chiamano tra di loro Putin e il presidente cinese. Nel tradizionale messaggio pubblicato prima della partenza, il capo del Cremlino ha definito l'attuale rapporto tra i due paesi di un livello senza precedenti. Per certi versi è così. Ma rispetto al passato ora è la Russia a ricoprire il ruolo di partner junior e l'alleato più debole. Con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina e con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto contro l'Iran, ora è Pechino a assurgere al ruolo di superpotenza votata alla stabilità. Inoltre la guerra non sta andando bene per la Russia, l'offensiva di primavera è fallita. Gli ucraini rispondono agli attacchi aerei con i raid sulle città russe, compresa Mosca, come è avvenuto l'altro giorno, portando così il conflitto nelle case dei russi. La situazione dell'economia di Mosca è tutt'altro che rosea. L'aumento del prezzo del greggio a causa della guerra in Medio Oriente, un aumento che si pensava potesse beneficiare le casse dello Stato russo, non ha compensato le perdite del mercato europeo. Putin spera che Xi Jinping ora sia più flessibile sulla possibilità di firmare l'accordo per il gasdotto Potenza di Siberia 2, ma il leader cinese è restio a farlo perché non vuole diventare dipendente dall'energia di Mosca. Vuole mantenere la Russia nel suo ruolo di alleato più debole. Inoltre sono registrate prime crepe nel regime, si tratta di malumore tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il vecchio caro amico, ma Xi Jinping non gli farà alcun importante regalo.
Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano. Alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'amministratore delegato Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
L'ennesima promessa. Stellantis ha annunciato che dal 2028 produrrà a Pomigliano d'Arco la sua e-car, una vettura del segmento piccolo, full electric, che si posizionerà a 15.000 euro. Nessun dettaglio sulla tecnologia definita dalla D. Filosa di livello mondiale, sviluppata in collaborazione con partner selezionati che non sono però noti. Gli ultimi 20 anni, FCA prima e Stellantis poi, hanno presentato decine di piani che prevedevano investimenti anche roboanti che non hanno visto la luce. Cominciò proprio Sergio Marchionne con il famigerato piano Fabbrica Italia nel 2000, che prevedeva 20 miliardi di investimenti sui siti produttivi nel nostro paese. Poi arrivò nel 2018 il secondo piano da 5 miliardi. Difficile quindi dare credito a un gruppo che nel corso degli ultimi 25 anni ha presentato 10 piani industriali, ma nel frattempo ha ridotto la reale capacità produttiva della metà, dal 2023 al 2025, da oltre 750.000 veicoli a meno di 380.000. Comprensibile quindi l'accoglienza molto tiepida dei sindacati e delle istituzioni locali, che temono che Stellantis, come è successo negli ultimi anni, si fermi solo agli annunci.
E siamo in chiusura, un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo. Sempre più giovanissimi in carcere, quelli tra i 18 e i 20 anni sono aumentati del 30% in 5 anni. Sono alcuni dei dati principali del rapporto di Antigone sulle carceri italiane, quest'anno intitolato Tutto chiuso. Sentiamo la coordinatrice nazionale di Antigone, Susanna Marietti.
Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.